Alleluia. Dio risponde, Dio ascolta, Dio è sempre vegliante. Amen. Abbiamo pregato stamattina per tua sorella. Abbiamo pregato per dei bisogni. Lui non è sordo. E allora di alla persona accanto a te, lui ci ha ascoltato. E lui ci farà del bene. Lui non si dimentica le preghiere che noi facciamo salire, perché siamo l'oggetto del suo amore. Dillo forte alla persona accanto a te, siamo l'oggetto del suo amore. Amen. Sapete, quando lo dichiariamo, riceviamo forte questa spinta dentro di noi. Amen. Gloria al Signore. A volte preghiamo così, però quando preghiamo col cuore, guardate che cose succedono. E leggiamo stamattina ancora nella parola del Signore, in Luca capitolo 24, dal verso 33, poi ci fermiamo al 36. In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con i loro riuniti insieme. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto e apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso si rese presente in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Il titolo, voglio dirlo, è la forza dell'Evangelo. E noi stiamo leggendo nella scrittura di due che si alzarono e ritornarono a Gerusalemme. Si parla dei due discepoli della via di Emmaus che avevano incontrato Gesù e non l'avevano riconosciuto. Dentro di loro non c'era nessuna forza, c'era solo scoraggiamento, c'era solo panico, paura, delusione, sconforto, tutte le cose negative che potete trovare a livello di sentimenti che si provano nel cuore. Cioè, il cuore si può dire con una parola: nero. Avete mai sentito qualcuno che dice, forse l'avete detto anche voi, c'ha il cuore nero? Quando il cuore è nero non c'è luce, non c'è vita, non c'è speranza, non c'è niente. Ecco, questi due discepoli avevano il cuore nero, tutti e due, ma incontrarono la persona più bella che esiste nell'universo, il Signore Gesù. Anche se non l'hanno riconosciuto, però ha riscaldato i loro cuori. I loro cuori si riscaldavano a sentirlo parlare. Sapete, quando sentiamo leggere la parola di Dio, o la leggiamo, il nostro cuore nero si riscalda. E pare che non succede niente, ma succedono delle cose, fratelli cari, ve lo dico, ve lo garantisco. Se tu ti metti ad ascoltare, a leggere ad alta voce la parola del Signore, perché Gesù è la parola di Dio fatta carne, e tu leggi ad alta voce la parola di Dio, tu stai facendo riscaldare il cuore freddo. Ci è stato detto in questi giorni in cui siamo stati alla conferenza, anzi voglio cogliere l'occasione e fare una domanda: quanti hanno preso il CD domenica scorsa? Quanti hanno già ascoltato? Ecco, io vi dico, cari nel Signore, chi non l'ha preso, lo prenda, ancora ce ne sono e le possiamo fare altri. E ascoltatele, ve l'ho detto, se non li potete pagare non ha importanza, però prendeteveli. Dici: i soldi non ce li ho. Quando li ho poi te li do, e se non ce li avrai non ti preoccupare, però non ti privare della parola di Dio. Ascolta, perché ti farà del bene. E ci è stato detto una cosa molto bella, che quando i nostri cuori sono freddi ci allontaniamo, così come quando c'è freddo e le persone non c'è un ambiente gelido, la gente non stanno ognuno per i fatti loro, ma se si accende un fuoco tutti si avvicinano al fuoco. Immaginate il camino in un salotto con la temperatura che è fuori e al di sotto dello zero, e c'è un bel camino nel salotto acceso con della legna. Io penso che tutti si avvicinano al camino, no? Ecco, quando i nostri cuori sono riscaldati dalla parola del Signore, dalla presenza di Dio, ci avviciniamo e manifestiamo gli uni e gli altri l'amore di Dio. E questa è una grande rivelazione che il Signore credo che non abbia dato solo a me. Vero Luigi? Ecco, ne parlavi anche tu domenica scorsa. Credo che il Signore abbia dato questa rivelazione a tanti, che nell'amarci si riscaldano i cuori, e quindi i cuori caldi riscaldano ancora di più l'ambiente, e questo fa avvicinare tante persone e si manifesta la gloria di Dio. E questa è quella che cerchiamo, e questa è quella che vogliamo. Amen. Gloria al Signore. E questi due discepoli si sono riscaldati sentendo parlare Gesù. Poi sono entrati, hanno invitato Gesù ad entrare con loro e a cenare con loro. E gloria a Dio, ora è Gesù che invita noi a cenare con Lui. Amen. In quell'occasione loro hanno trattenuto Gesù. Io credo che questo è quello che dobbiamo fare, lo dobbiamo trattenere. E dobbiamo dire: non te ne andare, voglio stare ancora vicino a te. Per favore, continua a parlarmi. E quando Gesù prese il pane e lo ruppe, i loro occhi si aprirono e Gesù è scomparso. Gloria a Dio. Che cosa è successo in quel momento? Quando non hanno più visto Gesù, ma hanno riconosciuto che era Gesù, è successo la fine del mondo nei loro cuori. È successo un cambiamento totale. Già il cuore era stato preparato, era stato riscaldato, ma ora sono caduti tutti i dubbi, tutte le paure, tutto quel nero che c'era dentro il loro cuore è completamente svanito. Tutto quello che aveva prodotto la tristezza, come dire, dice, tutto il tempo che abbiamo dedicato con Gesù, che abbiamo cercato di ascoltare, di mettere in pratica. Loro non facevano parte degli undici, degli apostoli, però erano dei discepoli. Quindi erano persone che cercavano Gesù e quando lo vedevano volevano ascoltare, volevano fare la sua volontà. Infatti Gesù aveva altri 70 discepoli e poi anche dei 500 discepoli, c'erano ordini. Io credo che questi due della via di Emmaus facevano parte dei 70, ed erano persone ripiene di, che poi saranno state riempite sicuramente di Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, perché ce n'erano 120 nella sala, quindi non c'erano solo, ma ci saranno stati i due discepoli della via di Emmaus sicuro lì, là dentro. Non c'è scritto nella Bibbia, non voglio fare una dottrina, ma io credo che questi erano lì. Amen. E queste persone, dal momento in cui hanno visto Gesù e lo hanno riconosciuto, sono stati liberati da tutta quella delusione, da tutte quelle paure, da tutte quelle cose che gli stavano facendo ritornare indietro nella depressione. Ora invece no, ora è tutto vero. Allora quello che ha detto, ora è tutto vero, allora tutto quello che ci ha insegnato è tutto verità colata. Ora c'è il sigillo di tutto quello che Gesù ha dichiarato con i suoi insegnamenti nel mio cuore. Ora sono disposto a credere tutto quello che Gesù ha fatto e a fare tutto quello che mi ha comandato, anche a morire per Lui e per i miei fratelli, anche ad amare a costo di morire, come Lui mi ha detto. Perché? Perché hanno capito che è vero tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, perché glielo ha dimostrato. E quando è successo questo, il loro cuore ora esplode. Il loro cuore è pieno di entusiasmo, di forza, di elettricità spirituale, voglio dire. Non possono più stare seduti. Se voi abbiamo letto che si alzarono, stavano mangiando. Ancora non, Gesù aveva appena rotto il pane. Non avevano finito di mangiare. Ancora dovevano iniziare. È così che abbiamo letto? Appena Gesù ha rotto il pane, in quello stesso momento si alzarono, perciò non mangiarono, perché avevano mangiato qualche altra cosa di più potente, e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici. A che potremo tenere questa cosa solo dentro di noi? Sapete, quando il Signore si rivela e accende luce sulla sua parola, e ora diventa rivelazione, diventa certezza, diventa potenza dentro di noi, allora non la puoi contenere più. Non puoi stare più seduto, non puoi tenerti per te tutte quelle cose grandi che il Signore ti ha fatto capire, e devi muoverti per forza, devi correre e devi andare a parlare e a distruggere i dubbi a chi ce li ha. E io vi dico una cosa, che carichi come si è, si diventa molto credibile. Peccato che sono arrivati, subito dopo è arrivato Gesù, per fare la stessa cosa con gli undici. Ma guardate che loro sono stati privilegiati, perché Gesù li ha raggiunti prima degli undici, perché era grande lo sconforto che avevano. Credo che gli altri undici in qualche modo tra di loro si consolavano, ma questi due erano troppo sconfortati per quello che era successo, ma avevano un progetto, avevano un sogno, avevano una visione nella loro vita, volevano realizzare la volontà di Dio, e ora tutto si era sgonfiato, tutto si era spento, tutto si era perduto. Oh, qualche volta credo che succeda un po' anche a noi, vero? Che ci sono momenti in cui vorresti toccare il cielo con le mani, e ci sono momenti in cui te lo vorresti andare. Dire: Signore, per favore, pigliami, portami con te. E gloria a Dio che non lo fa. Che tremenda storia, non ci vorremmo nulla stamattina. Perché abbiamo bisogno ancora di stare qui per fare luce, ma ancora qui per essere fortificati e compiere la nostra missione che il Signore ci ha affidato. E Lui vuole dare la stessa rivelazione, la stessa forza che ha dato a questi due sconfortati anche a noi, fratelli cari. Perché il Signore, se vede che c'è un desiderio di fare la volontà di Dio, ma che abbiamo perso il vigore, che abbiamo perso le forze, che abbiamo... Lui, guardate che ci cerca. Il fatto è che noi dobbiamo dire: Signore, aprimi gli occhi perché io ti riconosca. Aprimi gli occhi perché io ti afferro e ti dico: non te ne andare, per favore, perché se fa sera, cena con me, cena con noi. E che glielo possiamo dire e intrattenere. Amen. Gloria al Signore. Questi due discepoli non li ha potuti più tenere nessuno. Quando hanno ricevuto quello che hanno ricevuto, sono partiti come dei proiettili per andare a raccontare questo agli undici e dire: guardate che Gesù è risorto! Guardate che Gesù è apparso a noi nella via di Emmaus, eravamo sconfortati, Lui ci ha detto delle cose e noi non l'abbiamo riconosciuto, poi siamo entrati, ci siamo seduti al tavolo e quando ha rotto il pane abbiamo visto Lui, l'abbiamo riconosciuto. E i nostri cuori già erano caldi, ma poi quando l'abbiamo visto, poi è scomparso, non l'abbiamo più visto. Ma è vero, è vero! E arriva Gesù, poi gli undici, gli dice: pace a voi. C'era la stessa atmosfera nei loro cuori, anche quelli erano neri, perché c'è quello che è vestito di nero che prova a trasferire il suo colore. se colore si può definire il nero, non lo so. Lo definite colore il nero? Ah, è quello il mangiatore dei colori, il mangiatore della luce, quello che assorbe tutta la luce e non ne riflette niente. È quello che fa il diavolo, cerca di rubare la speranza, cerca di rubare la gioia, cerca di rubare la forza, cerca di togliere tutto quello che ci può essere di buono dentro i figli di Dio, perché così stanno seduti e zitti. Ma quando ci arriva una carica come questa, quando ci arriva un incontro diretto, forte, di stare nella presenza del Signore, di essere fortemente benedetti dalla sua presenza, allora arriva qualche cosa di esplosivo dentro di noi, che non possiamo più trattenerci, non possiamo più tenerci, e quindi dobbiamo correre, dobbiamo muoverci, dobbiamo andare. A che, a fare che? A incoraggiare gli altri che sono nel buio e dire: amico mio, fratello mio, sorella mia, sorelle mie, fratelli miei, carissimi nel Signore, il Signore mi è apparso, il Signore mi ha parlato, il Signore mi ha rivelato, il Signore esiste, c'è, ancora oggi io avevo la certezza, ma ora ancora di più, ora sono convinto ancora di più, perché l'ho toccato con mano. Amen. Gloria al Signore. Tommaso lo toccò, mise le mani e credette. Io dico una cosa, il Signore è sempre pronto ad aiutarci a credere, così come ha fatto con Tommaso. Se tu sei un po' incredulo, puoi anche dire: Signore, aiutami a credere, voglio starti vicino, voglio toccarti, perché voglio che non ci siano dubbi nel mio cuore, perché la tua parola sia tutta sì e amen per me, e che io possa agire secondo la parola, così com'è scritta, così come l'hai ordinata, perché non è difficile la Bibbia, non è stata scritta per i filosofi, non è stata scritta per le persone che sono complicate nel modo di ragionare, ma è stata scritta per i semplici, per i poveri di spirito. Amen. È facile capire. I filosofi ci hanno lavorato parecchio, i teologi ci hanno lavorato parecchio per rendere difficile quello che è semplice, per rendere incomprensibile quello che possono capire magari i bambini. Perché il regno di Dio è rivelato ai piccoli fanciulli. Sono i bambini che possono capire le cose grandi di Dio e non hanno nessun problema, lo capiscono subito. E Gesù ha detto: se non diventate come questi piccoli fanciulli non entrerete nel regno di Dio. E un giorno Gesù ha detto proprio queste parole, ha detto, ringraziando il Padre, ha detto: Padre, io ti ringrazio che tutte queste cose tu le hai nascoste ai savi, agli intendenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. E gliele hai rivelate, e quindi Dio può rivelare anche a noi quello che sono le cose grandi, e noi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno che le cose che l'occhio non ha visto e che l'orecchio non ha udito e che Dio ha preparato per noi, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. E queste sono le cose che Dio ha preparato per noi, e noi abbiamo bisogno di potere realizzare tutto questo, che il Signore possa parlare forte ai nostri cuori, perché è questo che ci darà la forza poi per proclamare il Vangelo. Sarà un motore, sarà come una carica, una bombola di idrogeno, una carica potente che ti fa correre. E poi c'è anche la potenza dello Spirito Santo, che man mano che questa carica va diminuendo, lo Spirito Santo ti riempie e tu sei sempre pieno. E noi abbiamo bisogno di camminare sempre col pieno. Guai se il livello si abbassa. La nostra coppa deve continuamente traboccare. E noi dobbiamo fare qualcosa perché questo accada. Questi due discepoli erano lì, parlavano tra di loro di quelle che cose, parlavano del regno di Dio, del loro problema, della loro situazione. Ecco, noi abbiamo bisogno di parlare con il Signore. A volte, sapete, non è tanto utile parlare tra di noi delle cose negative, perché impartiamo scoraggiamento. Ce l'hai tu e lo condividi con l'altro e l'altro lo condivide con te e ci si fortifica nello scoraggiamento. Ma a volte abbiamo bisogno, prima di parlare, di andare a portare i nostri pesi al Signore. Non vi voglio dire che lo scoraggiamento non è una cosa che ci viene a visitare. È una cosa che ci visita, è come se non ci visita, ci visita spesso. Ma il Signore ci dice che possiamo portare i nostri pesi a Lui. Perché Lui è sempre con le braccia aperte, Lui è sempre pronto ad ascoltare, è sempre pronto a ricevere. Amen. Gloria al Signore Gesù. È importante che noi prendiamo del tempo e magari mentre facciamo le cose, ascoltiamo canti, ascoltiamo musica, mettiamo dei CD, mettiamo quello che abbiamo, predicazione di parola, ma non permettiamo al silenzio di parlare alla nostra mente, ma alla parola di Dio di parlare alla nostra mente. A volte è importante anche il silenzio, ma dopo che ti sei fortificato, dopo che hai ascoltato molto la parola di Dio. Sapete quanto è importante ascoltare canti? Ascoltare canti e lasciarti coinvolgere nel canto. Questo è quello che ti avvicina e ti riscalda il cuore. E poi a un certo punto senti la presenza di Dio, senti il tocco di Dio, senti che Lui è vicino a te, lo percepisce il tuo spirito. Sapete, non il Signore non lo possiamo vedere con gli occhi naturali e nemmeno con le sensazioni, ma con lo spirito, quando il nostro spirito è rivolto verso la parola di Dio, verso il desiderio di lodarlo, di adorarlo, di benedirlo, e questo farà in modo che il Signore si avvicinerà a noi e il nostro spirito sarà capace di percepirlo. Che noi abbiamo cantato stamattina che vogliamo crescere nella sensibilità e che vogliamo ascoltare la sua voce, perché vogliamo essere servi che ascoltano e che mettono in pratica. Amen. E questo è quello che abbiamo bisogno di fare. La prima cosa, tu non puoi fare niente per Dio, anzi non farai niente per Dio di buono, ma tu puoi fare tutto con Dio. Noi possiamo fare tutto con Dio. Quando Lui si rivela a noi, quando Lui ci dice delle cose, allora noi poi possiamo riferire quello che Lui ci ha detto, quello che Lui ci ha rivelato, quello che Lui ci ha illuminato. E quando ci illumina c'è una grande differenza nella nostra vita. Amen. Sapete, il primo miracolo che deve succedere è dentro di noi. Il risveglio per cui si sta credendo che è già iniziato è un risveglio dentro di noi. Il risveglio della fede, il risveglio dell'amore, il risveglio delle promesse di Dio che sono per noi e che Dio è reale. Che Dio c'è e che Dio esiste. Ma se Dio esistesse io non mi troverei in queste condizioni di disoccupazione senza niente. Ma perché no, invece non ti chiede come fai a vivere senza lavoro e senza soldi, come che ancora sei qui, come che ancora il tuo cuore batte, eppure non ci sono tutte le risorse di prima. Vuol dire che noi non vivevamo di quelle risorse, ma vivevamo di qualche cosa che ancora è disponibile per noi. Noi non dipendiamo né del lavoro né del pane, dipendiamo dalla volontà di Dio. E quando Dio decide che dobbiamo vivere, io so che ci sono persone che vivono con famiglie che vivono con 20-30 euro alla settimana, eppure vivono. E ci sono persone che 20 euro manco gli bastano in mezz'ora e li spendono in mezz'ora, l'altra mezz'ora hanno bisogno di spendere altri 20 euro e non gli bastano e sono disperati, perché non sono i soldi che ci fanno vivere, Non sono i soldi, noi non viviamo per i soldi, ma viviamo perché Dio ci tiene l'alito, il suo alito, la sua grazia che ci fortifica, la sua grazia che ci impartisce il suo amore e anche la fede dentro di noi. Per chi crede, c'è chi si aggrappa a qualche cosa, ma si aggrappa agli specchi e spesso scivola, ma chi si aggrappa alla parola di Dio è come se fosse aggrappato a una roccia sicura, e quella roccia non cederà mai. Non è come quel ramo che ogni tanto ti fa sentire crac, crac. Dice, che futuro può avere quella persona che si appesa su quel ramo che ogni tanto fa crac? E sotto c'è il precipizio. Ma se tu sei poggiato su una roccia sicura, c'è sicurezza. Amen? E questo è quello che noi abbiamo bisogno di fare. Gloria al Signore. Il primo miracolo lo dobbiamo sperimentare nel nostro cuore. Quando ci sono persone che ci portano scoraggiamento perché sono più avanti, sono lì trovati in chiesa, erano persone già che sembrava che toccassero il cielo, che conoscessero, invece poi tu vedi che non c'è quello che pensavi che potevano avere. E questo produce scoraggiamento. Io ti voglio dire, forse per quelle persone ancora il tempo non è arrivato. Forse quelle persone hanno bisogno che tu preghi per loro. Ma non ti fermare perché altre persone non sono coerenti con quello che sanno nella mente. Non ti fermare guardando a destra, a sinistra, quello che fa questo, quello che fa l'altro. Sapete quante volte noi ci fermiamo perché vediamo che gli altri sbagliano? Guardate, fratelli cari, che sbagliamo anche noi. Vi voglio dare questa rivelazione oggi. Che non abbiamo bisogno di guardare gli errori degli altri perché ne facciamo abbastanza anche noi. Tutti, almeno io. Se non ci credete, chiedete a mia moglie. Tutti sbagliamo, quindi è inutile che ci fermiamo sugli errori, sia quelli nostri che quelli degli altri, però cerchiamo di non sbagliare, almeno noi, di guardare almeno noi quello che è giusto guardare e di andare avanti secondo la volontà di Dio. Amen? E dire, Signore, io ti voglio cercare. Ti voglio cercare con tutta la mia forza, con tutto il mio cuore, con tutto il desiderio, perché appena lo cerchiamo, lo troviamo, la parola di Dio ci dà delle garanzie. Amen? Voglio leggere qualcosa nella parola del Signore. In Matteo, capitolo 7, verso 8, dice, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Le stesse identiche parole in Luca 11, 10. Con una differenza che quello in Matteo 7,8 comincia con perché chiunque, questo invece dice poiché chiunque, ma poi è sempre la stessa cosa. Chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. È sicuro, non è una cosa, dice, beh, se tu cerchi, se tu sai, tu cerchi qualcosa che sai che esiste, l'ho detto già, ne ho parlato e voglio continuare a insistere su questo. Uno cerca qualcosa che è sicuro che c'è. Amen? E che ce l'avevi fino a poco tempo fa e ora non la vedi più e che ti è caduta, e allora sai che sicuramente è là dentro. Leggiamo in Luca capitolo 15 verso 8, 8 e 9. O quale donna se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova? E quando l'ha trovata, chiama assieme le amiche e le vicine, dicendo, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Questa parabola, Gesù la dice nel contesto del fatto che il Signore ci tiene a non perdere nessuno. Si parla di anime. E anche se il buon pastore c'ha 100 pecore e una sola si è smarrita, lascia le 99 per andare a cercare quella perduta. Ma io voglio soffermarmi invece sul cercare. Non voglio soffermarmi sul perché il Signore cerca, perché ci tiene a tutte, questo non ci sono dubbi, ma qui stiamo parlando del cercare, e noi quando parliamo del cercare ci interessa che dobbiamo cercare quello che è sicuro che c'è, che è la sua faccia. Amen? È sicuro che c'è la sua faccia? Sì, solo che dobbiamo cercarla. Ma dov'è? La vedi? Non la vedi? Allora, quando uno cerca qualcosa che non vede, che cosa fa? Intanto cosa fa questa donna? Accende? Cosa abbiamo letto? Se una la perde, non accende la lampada? Quindi la prima cosa che fa, cerca di fare luce. Se è di giorno, apre le finestre, alza le tapparelle, cerca di fare entrare più luce possibile, no? O se no accende il lampadario al massimo con tutte le lampadine. Cioè cerca di fare più luce. Che significa questo spiritualmente? Da dove viene la luce? Dalla parola di Dio. Lo cerchi la, nella parola di Dio. Se vuoi cercare la faccia del Signore, è inutile che tu te ne vai a cercarla e a contemplare in luoghi particolari. Ci andrò in Israele. E lì cercherò la faccia del Signore. Ma sai quanto ti costa dire in Israele? Cioè non è sbagliato, eh? Non sto dicendo io ho questo sogno, questo desiderio, ci voglio andare. Però nella Bibbia non c'è scritto che io devo andare a cercarlo in Israele. Perché l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Perché lui è dovunque, amen. Quindi io cerco nel cuore e nella sua parola, comincio a leggere ad alta voce la parola di Dio, e fin quando non sento che il cuore si riscalda, continuo a leggere, continuo a leggere, continuo a leggere, continuo a leggere, e se non si riscalda, continuo a leggere ancora, continuo a cantare, metto una musica come sottofondo, metto qualcosa, ma devo fare entrare più luce dentro il mio cuore. E poi cosa fa? Cosa fa? Non spazza la casa? E allora dice, ora vediamo. Ogni centimetro quadrato del pavimento io lo controllerò. Intanto cerca di, con la scopa, di passare punto per punto. Sapete, in termini informatici, quando si deve trasformare un'immagine, una foto o qualche cosa, una fotografia stampata su carta, in un formato elettronico, un documento, si dice si scannerizza. E c'è lo scanner che man mano, punto per punto, legge tutti i puntini in modo che poi li trasferisce e li trasforma in numeri. Si dice scannerizza. Allora tu scopi tutto l'ambiente dove pensi che sia caduto e passa tutto e viene tutto ammucchiato. Tutto quello che non è spazzatura, là c'è il tesoro. Hai raccumulato tutto, come dire, quando uno ha molta parola dentro è più facile che trovi la risposta. Dice, ma troppa parola poi ti produce, ti fa ubriacare, non ci capisci più niente. No, no. Da tanta parola Dio trae fuori la risposta al tuo bisogno, e Dio ti farà da ricevere quella rivelazione di cui hai bisogno, che soprattutto è quella dell'amore di Dio, che dobbiamo sentirci amati, perché quando tu senti una risposta da parte del Signore, la prima cosa che tu percepisci è che il Signore non ti ha abbandonato, che Lui è sempre vicino a te. E questo è quello che sarà la nostra forza, l'amore di Dio. L'amore di Dio farà la differenza ogni giorno nella nostra vita. Quando smettiamo di sentirci amati, siamo re guai, vi dico la verità, siamo veramente nei guai. E allora è proprio lì che abbiamo bisogno di andare un'altra volta in ginocchio e dire: Signore, voglio sentire il tuo amore, voglio sentire il tuo abbraccio, voglio sentire il tuo calore, voglio sentire il tuo affetto, perché tu mi hai amato, per questo hai mandato Gesù a morire sulla croce per me. Ma già il fatto che tu lo stai dicendo, lo stai dichiarando, senti la presenza di Dio, e il tuo cuore che si ravviva un'altra volta. Amen. Gloria al Signore. Spazza. cerca accuratamente finché non la ritrova. Dopo che l'ha spazzata, sicuramente si mette gli occhiali, se è come me, quello da vicino. Io ho bisogno di occhiali di 1,5, ma quando ho bisogno di cercare qualcosa che è ancora più piccolo mi prendo quelli di mia moglie che sono di 3. Certo, se alzo la testa mi gira, però per guardare qualcosa che è vicino vedo molto più grandi e quella cosa non mi sfugge. Sapete, cercare è un'azione importante, molto spirituale. Perché chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Chi cerca trova. Cercate e troverete. Trovare è una conseguenza del cercare. Raramente qualcuno trova qualcosa che non cercava, almeno che non sa matte che piere. Qualche volta uno trova dei soldi. Non è che la stata in terra si è trovata, eh? Certo, se vedete a chi sono caduti avete il dovere di andare a portare, ma se non vedete nessuno, avete trovato dei soldi, sono vostri. Poi fatene quello che volete. Potete darne a chi ne ha bisogno, potete spendere secondo il vostro bisogno, sono vostri. Però quello non è una conseguenza del cercare, ma è sicuro che chi cerca trova. Almeno nella parola di Dio è così. A meno che qualcuno non pensa di avere perso qualcosa e invece sa scudava a casa. Questo succede con i miei alunni. Dice, professor, io questa cosa che annunciavi eppure c'era. E cerchiamo dappertutto. Questa cosa non si trova. Poi la prossima volta dice, sa, professore, l'avevo lasciata a casa, l'ho trovata a casa. E il cane stavo facendo nascere pazzi. A volte pensiamo. Ma quando è nella parola di Dio, quando cerchiamo qualcosa nella presenza del Signore, il Signore si lascia trovare. Amen? Gloria al Signore. Cerca accuratamente, con molta attenzione. A volte ci perdiamo perché guardiamo solamente nel buio del nostro sconforto. E allora nel buio del nostro sconforto non troviamo niente. Dobbiamo far entrare la luce. Dobbiamo ascoltare delle testimonianze. Oggi, dicevo prima, internet è un meraviglioso strumento anche di edificazione. Possiamo usarlo in tanti modi, come tutte le cose che vengono inventate, si possono usare per il bene e per il male. Alcuni li usano per il male, altri li usano per il bene. Andate, ci sono delle testimonianze che sono messe anche in modo udibile e visionabile, testimonianze di persone che hanno ricevuto dei miracoli. Sapete quante ce ne sono? Se andate su YouTube, quante ce ne sono? Andate a cercare cose edificanti, ascoltatele e lodate Dio, poi fate oggetto di ringraziamento al Signore. Ci sono tante cose che si possono fare per edificare il nostro spirito, per incoraggiare anche la nostra stessa vita. Il risveglio deve venire prima dentro di noi e dobbiamo accendere la luce e cercare qualcosa che ci edifica, tutto quello che ci può edificare. Non ci dobbiamo rassegnare a restare quello che siamo o come siamo, perché Dio ha preparato molto di più al di là di quello che noi riusciamo a immaginare. Ma se ci fermiamo soltanto nel contemplare i problemi, nel contemplare le situazioni, le cose che non cambiano negli altri, comincia a cambiare prima dentro di te e guarda che dopo che sei cambiata cambieranno anche gli altri, perché li vedrai con un occhio diverso. Li vedremo con un occhio diverso, vedremo che hanno bisogno con gli occhi del Signore, con amore, e diremo: poveretto, ha bisogno di questa rivelazione, voglio pregare per lui, voglio pregare per lei, Signore, per favore, benedicilo, per favore, Signore, illumina il loro cuore, illumina la sua vita, perché comprenda che si sta facendo del male, che sta correndo un grosso pericolo, per favore, Signore, fagli del bene. Invece di parlare del male, che è così normale, così naturale, così spontaneo, ma non è biblico. Non è per quelli che vivono nel regno. Noi dobbiamo abbandonare la via della lamentazione, la via della mormorazione, perché questo è qui che si scivola. È come del sapone, dell'acqua insaponata su un pavimento lucido. Provate a correre, vi trovate col muso a terra, sicuro, perché si scivola, si cade. Nella mormorazione si cade. E il Signore ha detto invece che noi dobbiamo ringraziare, avere il ringraziamento e poi pregare. Amen? Se tu vedi il tuo fratello peccare, che cosa dice la parola di Dio? Prega. E Dio gli darà la vita. E Dio gli darà la vita. E tu non sei contaminato, e tu non sei scivolato, non hai sbattuto il muso, perché sapete, quando si batte col muso corre il rischio di perdere qualche dente. Guardate che i dentisti non sono gratis. Parlo in senso spirituale. Se perdiamo la comunione con Dio, se perdiamo la grazia nel nostro cuore e entriamo nella legge, nelle opere, nel lamento, nel puntare il dito, in questo non siamo più vicini al Signore. Abbiamo smarrito la via. Abbiamo smarrito la via. Dobbiamo ritornare al Signore, dobbiamo ritornare alla verità, dobbiamo ritornare alla parola di Dio, alla semplicità, alla sincerità, all'onestà, alla sensibilità. Dobbiamo chiedere al Signore che riporti il nostro cuore a essere tenero, a essere morbido, a essere sensibile. Tu vedi che ci sono le persone, ci sono persone che tu ci parli e loro non ti ascoltano, vogliono solo essere ascoltati, che parlano solo loro. Mi è capitato di parlare con delle persone che a un certo punto cade la linea e chi ste continuano a parlare? A un certo punto poi ritelefono e squilla: chi è? Pronto? Sono io. E come? Perché mi hai telefonato? Io stavo parlando. Ma è un mensura che arriva la linea e io ho già parlato ancora. Ecco, questa attitudine deve cambiare. Cioè, tu devi anche essere pronto ad ascoltare. A volte vogliamo solo essere sentiti, ma non vogliamo sentire. E questa è l'attitudine che ci porta lontano. Abbiamo delle cose da dire, ma non abbiamo niente da udire. E questo non ci porta nella benedizione del Signore. Se cerchiamo, se vogliamo trovare, dobbiamo sentire anche il suono. I cani, lo sapete come cercano, no? Con gli occhi o con naso? Loro cercano con naso e trovano. Io a volte ho lanciato qualche cosa in mezzo all'erba e il mio cagnolino riesce a trovarla in mezzo a tante cose, perché ci va col fiuto. Noi abbiamo lo spirito, lo spirito che il Signore ci ha rigenerato, che è capace di trovare la verità, che è capace di cercarla nella parola, di trovarla e di illuminare. E quando la troviamo, porta gioia, porta serenità, porta pace. Sapete, quando ci sono situazioni un po' complicate, pesanti, l'unica cosa che non devi perdere è la serenità. E questa serenità viene dallo stare vicino a Dio, nello stare nella presenza del Signore. Sapete, quando Gesù è stato crocifisso e ha dato l'ultimo respiro, l'ha visto solo uno dei suoi discepoli, Giovanni. Giovanni era l'uomo più sereno di tutti. Era l'uomo che era stato molto più vicino a Gesù rispetto a tutti gli altri. Lo sapete perché, no? Lui aveva l'abitudine di poggiare la sua testa sul petto di Gesù. Ci stava più vicino. Nel momento del più grande sconforto, della più grande paura, era l'unico che non aveva paura di andare a essere crocifisso. Era lì e con la madre di Gesù, che ci bruciava il cuore, a vedere suo figlio morire sulla croce. E Giovanni, perché conosceva l'amore di Dio, perché era stato molto vicino. E questo gli dava serenità e lo liberava dalla paura, da qualsiasi paura. Infatti l'unico che parla di questo e della paura è Giovanni. E Giovanni dice che l'amore caccia via la paura. E chi si sa di essere amato da Dio non ha paura di niente. Perché? Perché Dio è tutto. Dio è l'immensità. Dio è la potenza. Dio è la creazione. Dio è la resurrezione. Dio è la vita. E quando tu sei vicino a Lui, tutto questo è forte dentro di te. Tutto questo ti garantisce una serenità interiore. Quando ti dicono, oh, vedi che ci potrebbe essere questo problema, il tuo cuore riposa. Il tuo cuore riposa, e quel problema poi non ci sarà. O se ci sarà, ci sarà la soluzione che Dio prepara. Perché la Bibbia dice una cosa e quella cosa ce l'ho scritta forte dentro il mio cuore, è una rivelazione antica che il Signore mi ha dato, ma che non scomparirà mai, che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. Quando tu dici, ma perché mi sta succedendo questa cosa? Fatti ritornare questa scrittura, che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno, il suo proponimento, dice una traduzione più antica, il suo progetto, la sua visione. Se tu sei chiamato ad adempiere un progetto particolare, tutto quello che ti succede non ti preoccupare, è sotto il controllo di Dio e Dio farà tutto il resto. Amen. L'importante è che non ti viene a mancare la serenità. Dice, ma sono solo io a credere, sono solo io che parlo questa lingua della fede, perché tutti gli altri non ci sono? Come possiamo cambiare le cose se sono solo io, se sono rimasto solo io? Sapete, questa cosa non la penso solo io, non l'hai pensata solo tu, ma è una cosa antica che anche Elia l'ha capito. Anche Elia l'ha sperimentato tanto tempo fa. E il suo sconforto era perché si vedeva solo lui, l'unico servo del Signore. Ma il Signore gli dice una cosa: ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, in Primo Re 19:18. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal e che non l'hanno baciato con la loro bocca. Ci sono persone che ancora adorano Dio. Tu non le vedi, non le sai, ma il Signore lo sa. Quindi lascia perdere. Non ti preoccupare per il fatto che tu pensi di essere solo. Forse sono molto più vicini di quanto pensi le persone che Dio ha preparato, che ha messo da parte per poter servire. Quando uscite fuori e quando vi fate le passeggiate, quando incontrate della gente, dovete pensare a una cosa: non è che fra queste persone ci sono delle persone che diventeranno miei fratelli e mie sorelle, non è che fra questa gente ci saranno persone che predicheranno il Vangelo quando qualcuno gli annunzierà Gesù. Perché se ci facciamo questa domanda, subito lo Spirito Santo ti farà sentire un peso dentro di te perché tu possa essere uno che deve annunciare qualcosa a queste persone. Perché l'Evangelo, io vi dico una cosa, l'Evangelo è come il seme. Il seme dentro la busta chiusa e sigillata non germinerà mai. Ma quando va a finire nella terra umida che germoglia, quando cade, esce dalla busta, esce dal sacco, dal contenitore dei semi che sta all'asciutto per essere commercializzato, quando tu apri il contenitore dei semi e poi prepari un terreno, togli le erbacce, lo zappi, lo inumidisci e poi gli fai cadere il seme dentro, guarda che è lì che il seme può poi germinare e diventare una pianta. E quando tu prepari il tuo cuore, quando dissodi un campo attraverso la preghiera, quando togli le spine, ma questo questo ti può succedere solo quando tu ti sei risvegliato. Quando tu l'amore di Dio ti ha risvegliato e ti senti amato e sei vicino. E poi dopo comincerai a comprendere che non ci potrà essere raccolto senza la semina. Non ci potrà essere una pianta che porterà frutto se prima non è stata annaffiata e non si è ci si è presi cura togliendo le erbacce man mano che cresceva. E dopo ci sarà il raccolto. Avete mai visto qualche contadino scellerato che lascia il seme dentro il sacco e poi dice ora a riposo perché per fede so che ci sarà un grande raccolto? Tu sei pazzo. È una fede basata su che cosa? Su una stupidaggine tua che hai creduto nella tua mente. Ma se il seme cade nella terra porterà frutto. Se il seme viene buttato nella terra e mentre lo butti un po' cade sopra le spine, un po' cade sopra, però qualche seme cade sulla buona terra e porterà del frutto. Non ci sarà un raccolto senza una semina. Amen. I contadini lo sanno, gli agricoltori lo sanno, e come se non lo sanno, che devono andare a prendere anche il concime, che devono irrigare, che devono fare qualcosa, soprattutto quando il tempo non è tanto bello, non è tanto buono, e quindi devono seguire anche le condizioni meteorologiche e cercare di fare delle cose. Quello che abbiamo bisogno noi per cercare il Signore, perché è questo che ci farà fare poi tutto il resto, tutto quello che viene dopo è una conseguenza, dopo il risveglio, senza risveglio niente viene, se non c'è la forza dentro il nostro cuore non ci sarà nessun raccolto garantito, non ci sarà nemmeno la voglia di seminare, ma quando c'è la forza dentro il nostro cuore ci sarà anche il desiderio di seminare. Dopo, sapete cosa è successo? Questo lo leggo, mi piace ogni tanto leggerlo, sto concludendo l'ultima scrittura che leggiamo in Apocalisse capitolo 3 verso 18. Il Signore parlando con uno che pensava di essere ricco e di essere di non avere bisogno, e gli dice: ti consiglio di comperare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità, e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Sapete, prima abbiamo visto la donna che spazza dalla casa e poi rammucchia tutto. Prima ha acceso la luce in modo che quando fa passare la scopa cerca di prendere tutto e non lasciare niente. Poi dopo comincia a scrutare su tutto quello che ha raccolto e comincia a scrutarlo attentamente. Ma se c'ha qualcosa negli occhi o le cataratte, voi pensate che troverà quello che cerca? Dovrà usare un altro sistema, forse il tatto. Dovrà usare qualche altra cosa. E comunque deve cercare con più attenzione. Il Signore dice che ci può essere una condizione in qualche momento in cui pensiamo di sapere tutto, che nessuno ci deve dire niente, e allora vuol dire che ci siamo arricchiti di povertà. Vi garantisco che non sapremo mai tutto su questa terra. Sapremo solo sempre qualcosa. E tante cose non le sapremo. E gloria a Dio che è così. Perché se già sappiamo qualche cosa, cominciamo a fare puzza per quel poco che sappiamo, figuriamoci se sapessimo tutto. L'uomo non è in condizione di poter sopportare una conoscenza di tutto. È troppo orgoglioso. L'uomo ha bisogno di essere umile. E l'umiltà viene nel fatto che tu sei cosciente di essere povero, di sapere solo qualcosa e tante cose non le sai. Amen? Questo si sentiva ricco. Io ti consiglio di comperare da me. Il Signore non vende niente, il Signore regala. Ma regala agli umili, alle persone semplici, alle persone che hanno un cuore semplice, aperto. A queste persone il Signore è disposto a regalare. Amen. Gloria al Signore. E dice, e io ti darò delle vesti bianche, tu sei anche nudo perché pensi di essere vestito della conoscenza, ma no, sei nudo. Perché la conoscenza che tu hai non è mai quella sufficiente per coprire tutto quello che hai bisogno di sapere. È sempre qualche cosina, è molto trasparente. Ma quando ti veste il Signore, ti copre. Amen? Sapete che la parola di Dio dice che l'amore copre? Ecco, l'amore di Dio copre i nostri peccati, le nostre vergogne. È l'amore di Dio, però, che copre tutta la nostra ignoranza, la nostra stupidaggine, la nostra arroganza a volte, direi. Ve l'ha detto qualcuno qualche volta, ma tu sai che sei arrogante. Se non te l'ha detto qualcuno, aspettati che qualcuno te lo dirà se tu coltivi questa attitudine. Però se tu pensi di invece di cercare il Signore, come fece questa donna che aveva perso una delle sue 10 dramme e non si dette pace fin quando non l'ha trovata, io dico questa mattina voglio che noi possiamo pregare perché non ci diamo pace fin quando non troviamo questo risveglio dentro di noi potente, che ci fa sentire che Gesù è risorto e che è vicino a noi e che siamo grandemente amati e che Lui si prende grandemente cura di noi e che Lui ha tutto preparato perché noi possiamo portare molto frutto. Ci credi? Dillo alla persona accanto a te. Tu potrai portare molto frutto perché Dio ha preparato il tutto per te. Io ci credo nella mia vita. Credici anche tu. Amen. C'è qualcuno che non ha detto, ma dire. Vinci la tua incredulità. Sapete, il debole deve dire io sono forte nel Signore. Non me stesso, ma nel Signore. Amen. Quello che sto dicendo non è una barzelletta, è la verità. Gloria al Signore. Il Vangelo deve essere predicato con forza, come fecero i due della via di Emmaus, che si alzarono e non poterono più restare manco a mangiare. Avevano mangiato qualche cosa che li aveva saziati, avevano incontrato il Signore, avevano visto il Signore, le loro paure se ne erano andate, il loro cuore è diventato illuminato e colorato. Da nero ora c'erano tutti i colori dell'arcobaleno. Ora vedevano la luce, tanta luce, tanta gioia, tanta forza, tanta grazia. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.